Il titolo di questa sera sembra un po' criptico, poi avremo Don Aristide Fumagalli che ci aiuterà a interpretare tutta la vita, dall'amore liquido all'amore responsabile. Quindi continuiamo il nostro cammino con Don Aristide, che è docente di teologia morale al Seminario Arcivescovile di Milano e anche alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Useremo il solito metodo, avremo l'esposizione e poi un breve spazio per le domande. Ma lascio subito a lui la parola per la serata, ringraziandolo per la disponibilità.
Grazie, buonasera a tutti, bentrovati. Vorrei partire da quello che ho letto qualche anno fa, ma neanche più di tanto, in un bollettino di glaciologia. La recente scoperta d'acqua al polo da parte di una nave da crociera rompighiaccio ha sorpreso molti nella comunità scientifica. Questa scoperta, insieme a studi recenti, dimostra non solo che lo strato di ghiaccio della Terra si sta sciogliendo, ma anche che si sta sciogliendo a un ritmo sostenuto. Cosa c'entra, direte? C'entra, perché i sociologi utilizzano per indicare cosa va capitando nelle relazioni amorose, diciamo così, in particolare nella relazione tra uomo e donna, utilizzano l'immagine della liquefazione. Quello che un tempo era il matrimonio cristallizzato in una certa istituzione che prevedeva dunque un legame stabile di un uomo e di una donna e di costoro con i figli che nascevano da loro stessi, sembra soggetto a un processo di instabilità, un processo che peraltro è crescente e veloce, processo che uno dei sociologi, appunto, che va per la maggiore ha identificato con questa espressione, amore liquido. L'amore sembrerebbe diventato liquido. Il matrimonio vecchio stile, finché morte non ci separi, già per certi versi un po' emarginato dalla coabitazione temporanea, quella della convivenza, vediamo se funziona, è sostituito da un modello flessibile, part-time, quello dello stare insieme, vediamo che cosa capita. Per certi versi altri sociologi rappresentano quello che oggi è la fotografia delle relazioni amorose in termini di connessione. Parlare di relazione sembrerebbe già dare troppa consistenza alle unioni e quindi invece l'immagine della connessione, esattamente quella che noi mutuiamo dalle connessioni virtuali online, sembrerebbe ben indicare come oggi è pensata, sempre più nelle generazioni, diciamo, di giovani, le relazioni, appunto, di carattere amoroso. Per cui è così come con un click si entra in contatto con altri, con un click si può uscire da questo contatto con altri. E non è un caso che le relazioni stesse oggi spesso nascano attraverso queste forme. C'è una sovrapposizione del modo con cui nascono e della modalità con cui vengono vissute. Insomma, a differenza delle relazioni vere, diciamo così, le relazioni virtuali sembrerebbero più frizzanti e leggere rispetto invece alla pesantezza e all'inerzia di quelle, no? Che poi fanno i conti con il principio di realtà. Un'immagine più nostrana, se volete, è quella, penso ancora oggi, vedo che la moda continua o persiste. Cioè quella di tenere le scarpe con le stringhe slegate. È una bella metafora, credo, ecco, della modalità con cui oggi, soprattutto dico le giovani generazioni, ma non solo, perché poi le generazioni più avanti prendono invidia spesso di quel che sta capitando tra i giovani, per cui i fenomeni sono un po' trasversali, però diciamo che si vogliono i legami, così come le stringhe nelle scarpe, ma non allacciati, in modo tale che non creino l'ansia senza d'altra parte precipitare nell'angoscia della solitudine. E quindi ecco che questa leggerezza delle relazioni, la coppia, un po' come le sigarette o la Coca-Cola, oggi è light, la si immagina un po' leggera, no? In questi termini. Ecco che questa leggerezza fa sì anche che vi sia un'incertezza nella forma che vanno ad assumere le relazioni amorose. Non sono più codificate da un certo modo istituzionale, quello del matrimonio, matrimonio che in Italia noi lo ereditiamo, perlomeno tutti noi nati, insomma, no? Nei decenni scorsi, ereditiamo un matrimonio religioso che si sovrapponeva sostanzialmente a quello civile. Dunque la forma era quella, alternative non ce n'erano se non quelle trasgressive, ma che venivano in qualche modo pur vissute, ma vissute appunto con un giudizio negativo da parte della mentalità sociale e dalla pubblica opinione, e tanto più di quella opinione religiosa. Ecco che oggi, di fronte a questa leggerezza, di questo allentamento dei legami, dicevo, anche le forme appaiono svariate e cangianti, mutevoli, senza più tratti caratterizzanti, nemmeno sembrerebbe oggi quello della differenza sessuale. Si rivendica per certi versi una equiparazione, almeno a livello di mentalità comune, qualche volta anche di riconoscimento legislativo, no? Che ci siano appunto famiglie che siano costituite non da due generi, maschile e femminile, ma da un genere unico. La cultura, certa cultura omosessuale, rivendica, no? Questa equiparazione in nome di un amore che non dovrebbe essere discriminato in base poi a chi lo vive. Così pure, per certi versi, neanche l'altro tratto che insieme a questo, il legame tra due generi, uomo-donna, costituisce il nucleo essenziale di ciò che noi immaginiamo essere famiglia, cioè il legame genitoriale, genitori-figli, anche quello per certi versi va subendo processi di allentamento, per cui non è detto che colui con cui vivi sia il tuo padre in tutti i sensi che la paternità può assumere, perché il padre biologico non è detto che corrisponda a quello che ti sta crescendo o con il quale la tua mamma ha ricostituito una nuova unione. Forse andando a concludere questa breve fenomenologia, potrei citare un fenomeno in Italia ancora piuttosto contenuto, ma ormai registrato, più frequentato nelle società, diciamo così, più avanzate dal punto di vista di questi cambiamenti, il Nord Europa e l'America, è la coabitazione, o meglio, scusate, la convivenza a distanza. Chiamano i sociologi LAT, Living Apart Together, cioè convivenza a distanza. Per cui costoro sono di fatto persone legate sentimentalmente, riconosciute anche coppia come tale dal contesto in cui vivono, ma ciascuno mantiene la sua casa. È una sorta di, diciamo, connessione tra la convivenza e lo stato di single. Sono fenomeni che vanno mostrando qual è la direzione di alcuni cambiamenti, cioè quello di un allentamento sempre maggiore in favore, diciamo così, dell'autonomia individuale. Gli effetti di questa liquidità amorosa non riguardano solo il calo dei matrimoni e l'imporsi di altre forme più light, dicevamo, leggere, no? Di legame, quali la convivenza, ma appaiono ancora più evidenti gli effetti di questo processo di liquefazione nelle vicende già matrimoniali, che giungono a conclusione come quella di Marco e Luisa, così riassunta da un amico. Marco è venuto a dirmi che si separa da Luisa. Hanno fatto coppia fissa per quasi 10 anni, frequentandosi regolarmente e vivendo praticamente insieme nei fine settimana e nelle vacanze. L'anno scorso hanno deciso di sposarsi, anche perché i familiari spingevano entrambi a formalizzare una situazione apparentemente più che collaudata. Dopo 10 mesi di matrimonio, Marco mi comunica che di comune accordo con Luisa vogliono separarsi. Sono già andati dall'avvocato. Provo a indagare le possibili cause di una decisione così repentina e difficilmente comprensibile. Forse l'uno o l'altra si è innamorato di una terza persona. Ci sono difficoltà di lavoro, di orari, di soldi. La risposta è sempre negativa. L'unica spiegazione è che non si amano più. Ecco, nella sua inspiegabilità, questa conclusione che appartiene a non poche vicende odierne è disarmante. Ogni tentativo di comprenderla, ogni arma riflessiva, diciamo così, che volesse tentar di decifrare questo enigma, risulta spuntata. Non è mancato un lungo tempo, addirittura di quasi convivenza. Il giudizio di coloro che conoscevano la coppia era positivo, eppure la vita coniugale si è sgretolata non appena è stata intrapresa in termini di scelta. E ciò che più sorprende, mi sembra, a riguardo di questo fenomeno è l'effetto neve al sole. Appunto, il venir meno di una consistenza, non solo, il venir meno in forma quanto mai rapida. Il sintomo più tipico, mi sembra, epocale, direi, delle attuali crisi delle scelte di vita, non solo quella matrimoniale. Io appartengo a un ceto, quello del clero, chiamiamolo così, uno status, che pure fa i conti con questo tipo di fenomeni, cioè della implodere o dell'afflosciarsi, diciamo così, piuttosto repentino di scelte che sono state condotte anche talvolta per lungo tempo innanzi. Il sintomo dunque epocale più tipico, mi sembra, odierno è questa fragilità. La fragilità con cui una relazione coniugale si rompe al minimo urto, come un oggetto fragile, appunto, che mal sopporta la durata di un viaggio, per quanto anche imballato adeguatamente, così sembrerebbe che le scelte di vita, quelle per sempre tendenzialmente, vanno incontro a un'insidia, quella della loro durata, e tant'è che il per sempre, più che affascinare, per certi versi ancora affascina, ma più che affascinare inquieta. Semmai oggi il per sempre è inteso come una eventualità fortunata, un colpo di fortuna. E questo è sintonico con il modo più complessivo di comprendere la vita in termini, cioè in un'epoca di grande precariato, no? Tutto diventa precario. Allora, la vita può essere felice se capita il classico colpo di fortuna, la combinazione vincente. È interessante, no? Questo fenomeno di ampia diffusione di tutti i giochi, appunto, delle varie lotterie. È come se l'idea è che per quanto impegno tu possa mettere, in realtà le condizioni felici non le puoi costruire, possono capitare. E allora si dice, vabbè, come appunto allena lotto, si sa che pochissimi sono i fortunati, però vale la pena che tutti tentano e poi, insomma, per quanto si possa essere delusi, si può sempre riprovare. Ecco, questa idea che circola, ad esempio, no, nei giochi a premi, in qualche modo è anche indicativa di una mentalità che pervade altri settori di vita, compreso, mi sembra, quello amoroso. Allora, mi chiedo, è possibile immaginare un per sempre, una relazione che duri tutta una vita non come un colpo di fortuna, ma come una storia che è fatta certo di condizioni che non scegliamo. Ci troviamo nella vita, non possiamo negare che ci siano alcune condizioni che dobbiamo accettare, dalle quali dobbiamo partire, ma una storia appunto che in quanto tale non è fatta solo da elementi che si incastrano da sé, ma che è fatta anche di una abilità nel rispondere a questi elementi, cioè di una responsabilità. La responsabilità è l'abilità nel fornire risposte a ciò che interpella. Ecco, allora, nel tentativo di delineare un'ipotesi di responsabilità e di responsabilità amorosa, vorrei considerare quattro decisivi passaggi di una storia che voglia almeno incamminarsi verso il per sempre. Partirei da un primo passaggio, da una prima fase, la chiamerei così, quella dell'amore desiderato. L'innamoramento, che capita, sollecita sempre il desiderio del per sempre. È difficile negare quando si è realmente innamorati, quando si è dentro questa prospettiva amorosa, interessati all'altro, è difficile mettere a tacere il voto del per sempre. Come si fa a dire all'altro ti amo ponendo un limite di tempo? Forse si ha l'impressione, se si guarda negli occhi l'altro, che quel ti amo non abbia la consistenza giusta. Ti amo per il 2012, perché poi dicono che finisce il mondo, quindi uno dice sono a posto. Ti amo sinché ogni condizione che tolga incondizionatezza all'amore sembrerebbe in qualche modo ledere la sua genuinità. E questo è il motivo per cui ancora oggi i sondaggi del resto lo comprovano. Tra i giovani è ancora presente il sogno di un amore che sia per sempre, non viene meno. Ci sono ancora tanti film che raccontano di questa possibilità. Quindi vuol dire che il per sempre non è propriamente contro il desiderio, come se fosse una gabbia che cala dall'alto, a un certo punto i due si sono innamorati, mettiamogli un imballaggio tale per cui non possono più separarsi, anche se non saranno più innamorati. Ma di per sé l'esigenza dello stare, del rimanere con l'altro tutta una vita, è congeniale all'amore, così come l'amore sorge. La prospettazione, appunto, del matrimonio, allora in qualche modo, matrimonio nel senso di una relazione stabile, appartiene alle esigenze stesse dell'amore così come sorge, non è qualcosa di più. D'altra parte, a fronte di questa prospettiva, di questa immaginazione, potrebbe anche sorgere, questa l'insidia spesso, il volersi trattenere in questo attimo presente. È così magico questo tempo, è così bello, che noi dobbiamo dilatarlo, gonfiarlo il più possibile. Non sporgiamoci sul futuro, cerchiamo di tenere l'incanto di questo presente. Ecco, mi sembra che qui comincia già questa storia. Invece che trattenersi al presente, limitarsi a ciò che in questo momento spontaneamente proviamo, all'emozione erotica, diciamo così, e all'innamoramento sentimentale, l'amore responsabile si affaccia sul futuro, lasciando che questo fascino, che pur è vissuto, stimoli l'immaginazione e allora si vaglino anche le risorse disponibili e le concrete possibilità di riuscita. Ciò che oggi sembrerebbe piuttosto misconosciuto. Si sente molto quel che si vive in questo momento, ma si sonda poco la possibilità di muoversi nella direzione del futuro, per cui potrebbe anche essere che si scivola dentro il matrimonio senza averlo propriamente scelto. Sull'onda poi, appunto, di ciò che avviene, l'immagine, credo, la differenza d'immagine è quella tra una zattera e una barca, diciamo così, con la vela, o perlomeno una barca a remi. Una zattera va là dove le correnti la muovono. Si galleggia. Una barca va dove i remi e il timone la dirigono. Si naviga. Ecco, quest'oggi la sensazione è che si sia più inclinati, appunto, al galleggiare. Vediamo che cosa capita. In fondo anche qui è un altro filtrare di una certa mentalità che noi respiriamo più ampiamente nei legami amorosi, che è quella del telespettatore, cioè dello spettatore da lontano, la possibilità di vedere la vita standone fuori per poi decidere se vale la pena di assumerla o meno, no? così come si vede un film, si provano tutte le emozioni, quelle più negative, quelle più sublimi, e poi uno spegne e dice, beh, io sono rimasto ancora quello, non è successo niente, anche se ho ammazzato, amato, trasgredito, no? E qualche volta la vita stessa reale si sovrappone a quella virtuale, uno immagina di poterla vivere così. Proviamo questa storia, vediamo che cosa capita, ma poi io ne fuoriesco laddove questa storia non è più di mio gradimento. Ecco, il desiderio amoroso nasce, prospetta una direzione, ma in qualche modo va coltivato, e credo che il sondaggio del terreno, cioè delle condizioni non solo materiali, sulle quali c'è molto dispendio di energie, ma anche spirituali. Spirituali vuol dire in senso umano, anzitutto, non immediatamente religioso, vuol dire di disposizione reciproca. Quanto io intendo investire per coltivare la vita di lei? Quanto invece la nostra relazione è frutto di una circostanza favorevole per l'uno e per l'altro, vuol dire che ciascuno di noi porta a casa qualcosa, ma non di più, non è che io sono disposto a investire, anzi, che cosa guadagno io da questa relazione? Anthony Giddens, che è un altro dei sociologi un po' più interessati a queste dinamiche, ha scritto un libro sulla trasformazione dell'intimità nella società contemporanea, parla delle relazioni in termini di, appunto, relazione pura. La relazione pura è quella che regge sin tanto che l'uno e l'altro hanno un riscontro in termini di benessere psicofisico. Ora, è bene che una relazione produca del benessere. Si tratta di capire se una relazione umana può reggere solo su questa dinamica. E questo probabilmente è il criterio con cui oggi si entra, si sta e si esce dalle relazioni amorose, in base al tipo di riscontro, in termini anche piuttosto brevi che si ha, perché l'attendere troppo non appartiene alle dinamiche contemporanee. C'è una impazienza di fronte alle cose. Il tutto e subito fa riferimento anche a dire sì, ma io mi sono oggi sforzato, entro sera devo avere qualche riscontro. Se devo attendere settimane, mesi, anni, forse vale la pena di non investire più. Il gioco della borsa insegna anche da questo punto di vista. Non è che si possa immaginare di guadagnare tra 10 anni, uno i soldi li vuole un po' subito. Non è un caso che sia piuttosto sparito il tempo del fidanzamento, che di per sé era il luogo in cui si faceva questo sondaggio. Ci sono le condizioni per... Questa dunque è una prima fase, l'amore desiderato già in qualche modo appella alla responsabilità, che è quella del sondare, non del limitarsi a ciò che spontaneamente succede, ma al tipo di disposizione che siamo, diciamo, concordi nell'assumere. Mi colpiva venendo qui in auto, sentivo la radio, c'era una reclama legata a una banca piuttosto famosa, vabbè, tanto si capirà, ma in cui dice, allora sei disposto a un'azione concreta, sei disposto ad esempio a non, dunque era, a favorire la carriera della tua compagna, una cosa così, come per dire che già questo talvolta uno dice, beh, insomma, un momento, cioè mica che questa diventa troppo importante, quindi piuttosto che coltivarla è meglio tenerla un po', no? Come si tiene un concorrente sott'occhio ma che non ci superi. Questa è una dinamica che non permette all'amore di andare troppo in là. Ma veniamo alla seconda fase, la definirei così, l'amore scelto. Dopo l'amore desiderato, l'amore scelto. Il desiderio di un amore non più precario, se coltivato, tende verso una decisione definitiva. Una decisione in cui i due riconoscono come buono il per sempre, lo scelgono come una proprietà essenziale della loro relazione. Ora, questa decisione comporta un salto di qualità, perché segna indelebilmente il corso della vita dell'uno e dell'altro. C'è un prima e un dopo. Quell'evento, segnato normalmente da il matrimonio, ancor più della convivenza, direi, anzi, ha di proprio questo, che segna indelebilmente la vita, tant'è che oggi, anche a fronte talvolta della contestazione, ma tanto che cosa, che differenza c'è tra il matrimonio e la convivenza? Ad esempio, l'importante è che ci si voglia bene. Sì, ma perché non ti sposi? La percezione che ci sia una differenza qualitativa è ancora ampiamente presente, al di là di condizioni che pur andrebbero considerate. Io questa sera insisto un po' sulle dinamiche, diciamo, personali, più che sulle circostanze di carattere sociale, culturale, economico e così via, che pur hanno la loro funzione. Però la percezione che con il matrimonio, inteso non tanto come rito, ma come dichiarazione all'altro che tu lo prendi in carico, cioè che tu la costruisci una vita con lui, è una vita che non ha un termine previsto, questo mi sembra ancora presente. E il dopo, rispetto al prima, fa sì che ciò che avviene non potrà più essere semplicemente l'interruzione di una storia possibile, ma il rinnegamento di una storia intrapresa. Comunque sia, quello che avviene dopo questa decisione, questa dichiarazione reciproca di prendersi in carico per la vita, segnerà il corso delle cose. La storia personale degli sposi risulterà indisgiungibile da quella dell'altro, comunque sia. E questo ha degli effetti anche molto concreti. Vediamo oggi molte storie, no, di separazione, di... in qualche modo non possono semplicemente azzerare il conto, soprattutto laddove sono nati dei figli in particolare, no? Ma c'è un passato che in qualche modo non può non essere considerato, passato che è diverso da un passato di una storia, non so, che non è arrivata a quel punto, che non ha scelto l'amore. Terza fase, 4 le ho indicate, quindi siamo già verso la fine. Dopo l'amore desiderato e l'amore scelto, la responsabilità amorosa mi sembra possa costituirsi nella misura in cui l'amore è accolto. Accolto. La scelta voluta da lui e da lei di un amore che sia per sempre può essere compiuta, e non di rado avviene, con la convinzione che noi ce la faremo. Non è chi non veda quante sono le storie oggi che si liquefano, ma noi ci amiamo tanto da riuscire in ciò che gli altri sembrano fallire, perché investiamo non solo la nostra reciproca attrazione erotica o innamoramento sentimentale, ma anche la buona volontà e anche l'impegno intelligente. Noi giochiamo tutto questo nella nostra relazione. Questo dovrebbe essere un terreno abbastanza solido per costruire la casa duratura degli affetti familiari. Mi sembra che questo ancora oggi sia il sogno di non pochi innamorati, di non pochi coniugi, che ritengono di poter aver forze sufficienti per condurre a realizzazione il sogno, se non che questo sogno, non di rado, si trasforma in un miraggio, continuamente inseguito e continuamente sfuggente. Allora può capitare che, anche laddove si è prodotto grande sforzo, dove per anni si è intrecciata la propria storia con quella di un altro, si cada nella rassegnata delusione e quindi il matrimonio magari continua anche, ma insomma lo si trascina. Oppure in forme di evasione, magari anche rabbiosa. Uno prende scelte che non ci si sognava neanche potesse prendere. Ecco, a questo riguardo, e qui aggancio, una concezione della costruzione amorosa e della responsabilità che è squisitamente cristiana. Intercetta queste dinamiche, quindi non sopraggiunge, ma come concepisce la costruzione di questa storia? La concepisce in termini di qualcosa che non viene prodotto da sé, ma è raccolto da un altro. Mi spiego con un'immagine che Gesù ha utilizzato, era molto chiara, mi sembra, più che non discorsi che rischio di fare io. È quella della vite e dei tralci. Ai suoi discepoli, poco prima della passione, in quei momenti in cui le parole hanno il sapore della del testamento lasciato, quindi hanno una particolare valenza, disse, pensatevi come tralci. Ora, un tralcio per produrre frutto deve preoccuparsi di che? Non di spremersi come un limone, ma di risultare ben innestato nella vite. Ecco, questa immagine lascia intendere quale sia la dinamica dell'amore cristianamente concepito e del perché si possa immaginare che l'amore debba essere accolto. Non semplicemente ci si debba disporre per amare, ma bisogna anzitutto concedere all'amore di raggiungerci così tale così che possa poi circolare nelle relazioni che si vivono. Questo è il senso del sacramento del matrimonio. L'amore di Cristo non raggiunge gli uomini e le donne solo nel sacramento del matrimonio, li raggiunge già quando essi si risvegliano l'uno all'altro. Non l'abbiamo inventato noi l'innamoramento. Sono dinamiche che abbiamo inscritto fin nelle fibre più carnali della nostra vita, di uomini e di donne. Certo, là, nel sacramento, viene dato in una forma particolarmente intensa e lì è richiesta la consapevolezza e la libertà di sceglierlo. Lo si lascia agire, dopo che lo si è conosciuto, lo si è accarezzato, gli si dice bene, noi siamo disposti a far sì che questo stile tuo, perché poi l'amore di Cristo è un amore che ha una caratteristica unica, quella che lui ha vissuto e quella che Giovanni incastona all'inizio dei racconti pasquali, in Giovanni 13:1, dove dice che Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Eis telos, sino al massimo. Ora, penso che ciascuno di noi possa riconoscere che un amore che giunge sino alla fine, sino al segno supremo anche, che è quello del dare la vita perché l'altro viva, sia autentico. Che quando uno è disposto a morire per un altro, per un'altra, siamo sicuri che lì c'è del vero. Fino a quando no, le cose funzionano, sappiamo, questo vale anche per l'amicizia, no? Gli amici veri, noi diciamo, si vedono quando? In un certo momento. Ora, non è che noi ci auguriamo che le cose vadano male, perché godiamo dell'amicizia nei bei momenti, le serate intorno a una tavola in cui ci si ritrova tra vecchi amici, non si gode dell'amicizia, ma la verità di quell'amicizia noi sappiamo che luminosamente risplende nei momenti in cui l'altro dà qualcosa di sé o se stesso per l'amico. E così è nell'amicizia coniugale, credo. La verità di un amore la si scorge lì. Ora, perché questo avvenga, questa è la buona notizia dei cristiani, che non sono più bravi degli altri nell'amarsi, che vivono tutte le tribolazioni amorose che un uomo e una donna incontrano, ma appoggiano la reciproca disposizione su chi? Non su se stessi. Questo è stato esplicitato di recente nel ritocco alla formula del consenso matrimoniale, quella utilizzata nella celebrazione del matrimonio sacramentale come atto fondativo, cioè i due dicono quelle parole, evidentemente facendole corrispondere a ciò che intendono, È stata apportata questa lieve modifica. Prima si andava via diritti, eh? Quelli che si sono sposati prima di 4-5 anni fa dicevano così: io prendo te come mio sposo e prometto di esserti fedele avanti nella gioia, nel dolore e così via. Oggi invece si dice così, almeno in una delle formule: io accolgo te come mio sposo, punto. Si tira il fiato, si asciugano le lacrime e poi si continua: con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele. Non che prima non fosse prevista la grazia di Cristo, ma questa esplicitazione è indicativa di quanto volevo dire, no? Di quanto l'amore è come la vita, non comincia quando lo si dà, comincia quando lo si riceve. Ecco, questa è la notizia buona, è l'Evangelion, la buona notizia, il Vangelo buono, che è annunciato agli uomini e alle donne, senza preclusione per nessuno, perché possa essere accolto e vissuto. Allora noi potremmo anche riconoscere che c'è del vero quando oggi i giovani tentennano. Dice, oh, sposarsi è una cosa seria, eh? Qualcuno ha detto che i giovani oggi non sono contro il matrimonio, perché aspirano ancora a una felicità duratura. Sono contro il divorzio. Per evitare di divorziare non si sposano, perché hanno paura e dicono, piuttosto che prometterti una cosa che va al di là delle mie forze, cosa faccio? Non mi prometto così tanto. E badate, se dovessimo fare il conto solo sulle nostre forze, non ci sarebbe un po' di ragione in questo discorso. Quarta fase. L'amore custodito, desiderato, scelto, accolto, custodito. Una storia d'amore a seguito del patto matrimoniale affronta la prova del tempo. Un tempo che è già in qualche modo indicato ancora, no? Quella formula è significativa, lì si fa accenno a quattro tempi dell'amore, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia. Sono come le quattro stagioni, eh? In estate, in inverno, in autunno, in primavera, perché l'amore è così. Conosce tutti, diciamo, le intemperie che possono capitare. Ed è proprio in questo ulteriore tratto della storia coniugale, quella che si inscrive ormai nel tempo, che è possibile sperimentare quanto bene possa fare il contatto vivo stabilito con Cristo. La grazia dell'amore da Lui donato e accolto produce i migliori frutti esattamente quando l'amore deve prendere carne. E qui la responsabilità, cioè in questo tratto, quale forme assume? L'abilità nel corrispondere a questa grazia che è data assume, ad esempio, la forma della fedeltà. La fedeltà, che non è la rigidità rispetto a una parola data. La fedeltà matrimoniale, in questo caso stiamo parlando della fedeltà matrimoniale, ma di ogni altra fedeltà relazionale, non è a una legge che noi abbiamo stabilito e alla quale obbediamo. La fedeltà coniugale particolare è fedeltà all'altro, non a un principio impersonale, alla persona dell'altro. E siccome l'altro è un organismo vivente, non solo in senso biologico, ma anche in senso spirituale, è evidente che se io voglio restare fedele all'altro, debbo essere creativo. Perché le cose cambiano. E ciò che prima accendeva lo sguardo dell'altro, oggi non lo accende più. Allora bisognerà inventare un po' come si coltiva l'amore con lui. c'è molta scontatezza nei legami, anche amorosi, legata a una serie di vicende che rischiano di imporsi anche ai due. Sto pensando ai ritmi, alle necessità di far fronte all'economia. Sono problemi seri, ma c'è un problema ancora più serio, quello che tutti questi elementi impediscono di mantenere coltivata l'amore. E se non si coltiva l'amore, è come la pianticella che hai sulla tua scrivania nello studio. Ogni giorno la sua dose di acqua e di luce. Ogni giorno. È così che la vita continua ed è così che l'amore può essere coltivato. Allora, come si fa a mantenersi creativi di fronte alla pesantezza? Da questo punto di vista credo che, ecco, il contatto con un certo stile amoroso raccontato nei Vangeli e proposto anche, no, attraverso la vita cristiana, i sacramenti e il contatto con altri che si muovono in questa direzione sia una risorsa non indifferente. Chi altro oggi promuove le relazioni? Siamo molto perfezionisti, cioè si ha la sensazione che se va tutto bene, ok, ma appena qualcosa non va bene, del resto siamo nella società dei consumi, eh? Oggi chi aggiusta mai più qualcosa che si rompe? E devi aggiustare una relazione che sia un poco rotta? Cambia. L'altro frutto eccellente, ne indico solo due, di questo contatto con una grazia corrisposta è nominabile con una parola che oggi in genere viene censurata, cioè non appartiene al linguaggio dell'amore, eppure è, dal punto di vista poi dell'esperienza cristiana, il nome per eccellenza dell'amore, ed è il perdono, il dono iper, così è coniata questa parola, eh? Dono col prefisso superlativo, iperdono, abbreviata poi in perdono. Come può una storia continuare se non si attivano le dinamiche del perdono? Cioè che è quello di una gratuità a fronte di una giustizia che non è sufficiente perché le cose funzionino. Bisogna andare oltre il do ut des, il contraccambio. Il perdono rompe questa logica, che è quella della giustizia, non perché diventa ingiusto, ma perché la supera, la porta a compiutezza. Ora è chiaro che queste dinamiche in una relazione coniugale, in particolare, non possono che essere attivate da entrambi le parti. Questo è il miracolo, la sublimità e il rischio mortale della vocazione coniugale. Nessuna, credo, altra stato di vita e vocazione è così intrecciata con quella di un altro. In un bel libro scritto da una donna, Christian Singer, Elogio del matrimonio, del vincolo e altre follie, si intitola così. Lei dice, c'è una bella frase che era posta nella quarta di copertina, nella prima edizione. Un matrimonio non si contratta, punto. Si danza, punto, a proprio rischio e pericolo. Concludo. Non appena ebbero ascoltato l'insegnamento di Gesù sul matrimonio, i discepoli osservarono. Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Scritto nel Vangelo, con un'attualità che sorprende. Gesù è stato interrogato una sola volta su questo, ma uno si ritrova a dire, ma guarda, stiamo a dire che questo mondo è diventato ormai così degradato? E a Gesù ponevano 2000 anni fa le stesse domande, no? Di dire, beh, se tu ci chiedi un amore che sia per sempre, allora forse è meglio che non ci sposiamo. Il ragionamento dei discepoli è di sorprendente attualità. Anche oggi uomini e donne avvertono come eccessiva la prospettiva di un matrimonio che sia per sempre. Come i discepoli di allora, uomini e donne di oggi si interrogano sul matrimonio, cautelandosi circa la possibilità di fuoriuscirne. Questa era la domanda dei discepoli. È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? All'osservazione dei discepoli circa la non convenienza di sposarsi, Gesù ha replicato. In che modo ha replicato Gesù? Dice questi. Così, non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. La risposta di Gesù prospetta il matrimonio indissolubile non come una realtà scontata, ma come un dono, concesso alla responsabilità di uomini e donne, a tutti di per sé, concesso affinché possa realizzarsi ciò che essi desiderano quando si innamorano, di amarsi come lui ha amato sino alla fine. Grazie della vostra pazienza.